Bene, ormai noi credenti abbiamo quella convinzione che il mondo pensa in un altro modo, in altri termini, e pensa sempre nella forza, nel potere, nei termini aggressivi. Oggi più aggressivi siamo e più il mondo applaude, molta arroganza. Vediamo un mondo pieno di orgoglio, al fine di che cosa? Di affermare la propria persona. Cioè nessuno vuole abbassarsi e nessuno vuole essere abbassato. Gesù invece però dice che dobbiamo essere mansueti. Questa è la terza beatitudine. Noi abbiamo visto le altre due abitudini, quella di essere poveri in spirito e quella di essere beati nell'afflizione. Se vi ricordate, non so se tutti hanno ascoltato questi primi due messaggi, oggi vogliamo vedere il terzo messaggio che corrisponde alla terza beatitudine, che Gesù dice: beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Ora vorrei mostrarvi due figure. Matteo, spegni la luce di mezzo qui. Ok, Marco. Questa è la prima figura. Ok? Che cosa vi trasmette, diciamo, questo animale? Semplicità, mansuetudine, manso, un animale, no? Cioè, in poche parole, ha bisogno della guida, altrimenti. E Gesù ci paragona a che cosa? Esattamente a questo animale. Mostriamo la seconda figura, un lupo, eh? Oggi il mondo non vuole essere un agnello, ma bensì un lupo che divora gli altri. E questo non quadra, miei cari. Cioè, se Gesù si presenta al mondo e predica beati i mansueti, allora il mondo dice: tieniti tu la tua beatitudine, che io mi tengo la mia. Non so se mi rendo l'idea di queste due figure e del contrasto che qui Gesù presenta quando dice beati, no? E spesso noi vogliamo congratulare una persona quando vediamo che è fortunata, che è felice, diciamo beata te. E Gesù dice: beato se tu sei mansueto. Ma questo modo di essere il mondo non lo accetta. E nemmeno lo può essere, miei cari, perché la beatitudine è una virtù completamente cristiana, dotata dallo Spirito Santo. E questo lo vedremo. Ora andremo a vedere il significato errato di mansuetudine, cioè quello che in verità Gesù non intendeva, ok? Gesù non stava descrivendo persone che sono mansuete con una disposizione di nascita naturale. Cioè non si nasce mansueto di natura. Non si riferisce a una persona affabile, piacevole e gradevole. Gesù non si riferisce alle persone che sono nate così, che sono di nascita calme. Certo, ci sono persone più calme delle altre, però la mansuetudine deve essere capita veramente nel contesto biblico. Quando Gesù dice beato il mansueto, non intende una persona che fortunatamente è nata mansueta. No, no. E la mansuetudine non è nemmeno genetica, non è qualcosa che abbiamo ottenuto. La mansuetudine non si acquisisce con l'allenamento. Cioè, vale a dire, io mi sforzo a essere mansueto. Ci sono persone che sono mansuete perché si sono addestrate a esserlo con dure discipline. Non so se qualche volta voi avete visto, almeno io le ho viste, dei documentari delle religioni orientali. Vale a dire che i buddisti, gli induisti, hanno quella capacità perché però è stata addestrata. Cioè vale a dire che dietro c'è una tale disciplina, uno sforzo a essere così. Però certamente Gesù non intende questo genere di persone. Il mansueto è colui che ha una relazione personale con Gesù Cristo, che è povero in spirito e fa cordoglio per i peccati. Quindi questa beatitudine è collegata alle altre due precedenti. Vale dire, povero in spirito è chi fa veramente afflizione quando il Signore ci mostra i propri peccati. È lì che il Signore forma in noi un carattere mansueto prodotto dallo Spirito Santo. Solo chi capisce la sua posizione di peccatore e mette in ordine la sua vita davanti a Dio, solo così il Signore opera attraverso, e lo ripeto, lo Spirito Santo, a rendere in noi uno spirito mansueto. Perché di natura, miei cari, non lo siamo. Ci possiamo sforzare, però arriviamo sempre a un limite dove poi esplodiamo. Qualsiasi persona. Questo lo è per l'azione dello Spirito Santo e non per caso viene elencato quando Paolo parla del frutto dello Spirito Santo. Viene elencato nei frutti dello Spirito Santo, per cui è qualcosa che è frutto dello Spirito Santo. In Galati 5:22, infatti, leggiamo: il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Allora qui niente che appartenga a noi, ma appartiene tutto allo Spirito Santo. Lo Spirito Santo prende uomini che sono orgogliosi, irracondi, pieni di amarezza, senza pietà, impetuosi, e mediante la sua grazia li rende capaci a essere mansueti. Mi ricordo di Antonio, che lui mi raccontava, prima di conoscere il Signore, che quando voleva aggiustare, montare qualcosa, diventava così irracondo, così nervoso, che invece di aggiustarla la distruggeva. Vero, Antonio? Sì, cioè lui voleva sempre imparare la chitarra a suonare prima di conoscere il Signore e non ci riusciva. Però lo Spirito Santo ha operato nella sua vita e ha reso un'altra creatura e in ognuno di noi. Per cui se ci lasciamo modellare dallo Spirito Santo, allora c'è il frutto dello Spirito Santo, tra cui essere mansueti. E noi vedremo ora cosa consiste, cosa voleva il Signore intendere con essere mansueti. Allora, Gesù non sta descrivendo persone che evitano il confronto perché a loro non piace il conflitto, anche perché Gesù stesso ha affrontato dei conflitti, però con mansuetudine. Cioè non è una persona che ora si mette all'oscuro e si allontana da tutto ciò per non essere confrontato. No. La mansuetudine non è codardia e nemmeno deve essere confusa con persone che evitano dibattiti o conflitti verbali, yeah? E in particolare riguardo la dottrina. Noi dobbiamo difendere la sana dottrina della parola di Dio, per cui a volte non può essere evitata ma sempre con mansuetudine. Infatti il Signore non vuole che noi, quando entriamo in una discussione, dobbiamo litigare. Infatti dice: il credente non litiga. Gesù era mansueto e non aveva paura del confronto teologico ed etico, assolutamente. Ha richiamato in modo coraggioso il peccato di chi? Dei farisei, dei scribi, e li ha affrontati e li ha messi a luce aperta. Ora andiamo a vedere il significato vero e proprio di essere mansueto. La mansuetudine, dalla parola greca prautes, era una parola usata per indicare colui che era calmo, contrapposto all'ira, colui che era moderato, gentile, docile, conciliante, pacato, clemente, paziente, tollerante, flessibile, che aveva un atteggiamento di umile benevolenza e di rispetto verso gli altri. Pertanto la mansuetudine è l'opposto dell'autoaffermazione. Quando uno si vuole autoaffermare, non è una persona umile, ma bensì orgogliosa. Vediamo tre aspetti, che ce ne sono naturalmente molto di più, tre aspetti di una persona mansueta. E quando dico di una persona mansueta, parlo di un credente nato di nuovo, avendo il dono dello Spirito Santo. Il mansueto non è litigioso. Qualcuno ha detto: un uomo mansueto è un buon vicino. Sicuramente chi ha un tale vicino gode del riposo e della pace. Io conosco delle persone, addirittura dove abito io, che, se ti ricordi Daniela, quella italiana che incontriamo ogni tanto, no? Ogni volta che la incontriamo parla sempre dei vicini che sta in guerra. Tribunali, avvocati e così, sempre, da anni. Però mi rendo conto, no, come questa persona se la va a cercare il conflitto. Giuseppe, amen. E allora corrisponde. Per cui la parola di Dio dice: per quanto dipende da voi, vivete con tutti in pace. Per cui a volte dipende anche da me. Il mansueto non è litigioso, questo lo vediamo nella lettera di Tito, il capitolo 3, versetto 1 e 2, e dice: ricorda loro che siano sottomessi ai magistrati e alle autorità, che siano ubbidienti, pronti a fare ogni opera buona, che non dicano male di nessuno, che non siano litigiosi. E qui l'apostolo Paolo sta esortando i credenti a non essere litigiosi. Miei cari, una cosa è certa: nel momento in cui usciamo di casa, se tu vuoi litigare, litighi sempre. In qualunque posto tu vai, guidando la macchina, andando agli uffici, se stai telefonando, ci sono sempre e tanti modi per litigare, miei cari. Però il credente è chiamato a non farlo. Che siano miti, mostrando grande gentilezza. È molto interessante che per gentilezza troviamo la stessa parola per mansuetudine. Queste caratteristiche costruiscono dei ponti per le relazioni profonde. Se noi vogliamo veramente delle relazioni profonde, allora il Signore ci invita a non litigare, ma anche un modo per dare una buona testimonianza per quelli di fuori. E a volte magari le persone possono anche arrivare a tal punto di dire: ma come fai in questa situazione a stare calmo? Vero? Perché loro stessi sono sorpresi, non sono abituati, perché sono abituati diversamente. Ora il credente qui viene chiamato a prendere la posizione giusta come il carattere di Cristo. Tutti i cristiani dovrebbero avere questo genere di comportamento verso tutti gli uomini, senza eccezione. E che non ci sia un nato di nuovo, un credente, che dica: io non ce la faccio. Miei cari, io in questo ho grandi difficoltà con questa persona E se continua a dire io non ce la faccio, se veramente è stato trasformato dallo Spirito Santo. Quindi il mansueto non provoca le liti. In Romani, capitolo 12, versetto 18, leggiamo, Romani 12, versetto 18, se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. E a volte sento dire, non ti fare calpestare, non ti fare calpestare. E a questo punto cosa devo fare? Devo litigare, devo entrare in conflitto, perché a volte dipende da me evitare un conflitto. Posso anche dire, Signore, pensaci tu, vero? Signore, pensaci tu. E noi sappiamo dal contesto di Romani 12, dice, a me, dice il Signore, a me appartiene la vendetta. Io darò la giusta retribuzione di quello che le persone in verità meritano, vero? Se lo facciamo noi, miei cari, allora c'è il pericolo che cadiamo in peccato. Allora, uno dei segni di un vero cristiano è avere uno spirito pacifico. Realisticamente viviamo in un mondo imperfetto, siete d'accordo? Assolutamente. Quindi anche i cristiani purtroppo a volte non sono in pace con tutti, ma è chiamato però da Dio ad amare la pace e a ricercarla. Perché in un altro passo dice l'Apostolo Paolo, ricercate la pace. La dobbiamo ricercare. La pace non viene automaticamente, perché dipende anche da noi. Così anche in Ebrei capitolo 12, versetto 14, bellissimo passo, dice impegnatevi, non solo di ricercarla, ma di impegnarsi a cercare la pace con tutti. E questo è capace quando lo Spirito Santo lavora nel nostro cuore e rende il mio spirito uno spirito mansueto. Impegnatevi. Impegnatevi è un verbo imperativo, miei cari. E qui il credente è chiamato ad agire, ad essere attivo. Non è un verbo nel passivo. Tocca a me impegnarmi a cercare la pace. E a volte cosa diciamo? Se lui viene, se lei viene, allora magari no, posso anche aggiustare le cose. No, tocca a noi. Questo farà il mansueto. Cercherà di non litigare, ma senza però fare compromessi con la verità. Quando c'è di mezzo la verità, miei cari, allora lì dobbiamo mostrare posizione, di dire no. Cioè io per avere pace con te non posso tollerare quando tu stai compromettendo la verità. Il mansueto non reagisce con ira verso gli altri litigando. Come ha detto qualcuno, la mansuetudine è la briglia dell'ira. È forte questa frase. A un cavallo selvaggio, per domarlo, devi mettere la briglia in bocca. Questa corda di cuoio lo puoi giostrare, domare. E la mansuetudine è come quella briglia nella nostra bocca che contiene l'ira. Per natura il cuore è come un mare agitato che scarica via la schiuma della rabbia dell'ira. E a volte stiamo al mare, no? E vediamo quando il mare è agitato, vediamo quella schiuma, no? Ora la mansuetudine cosa fa? Calma l'ira, miei cari. Il mansueto non solo non provoca le liti, ma anche non reagisce alle provocazioni. Non si lascia andare all'ira, è un uomo di grande pazienza e gentilezza verso tutti gli uomini. Anzi, farà del bene a chi lo odia. Miei cari, e questo è solo possibile nell'amore di Cristo Gesù che è stato versato nei nostri cuori. O siamo dominati dalla carne e vediamo appunto i risultati della carne, o siamo dominati dallo Spirito e vediamo appunto il frutto dello Spirito. Cosa dice Romani 12, versetto 21? Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Il male, miei cari, ha bisogno per rafforzarsi di che cosa? Di altro male. Il male prende la sua forza dal male. E come puoi spezzare le gambe al male? Semplice, con il bene. Le spezzi le gambe. A tal punto che l'Apostolo Paolo dice e accumulerai dei carboni sul suo capo. Cioè è un'espressione che lui, vedendo il tuo comportamento, si vergognerà. Non ha più la forza di usare del male. La mansuetudine è anche avere autocontrollo. Infatti la parola mansueto veniva usato quando un animale veniva addomesticato, addestrato, quindi l'animale ha imparato ad accettare il controllo. Ok? Come vediamo nel circo, quei leoni, che di natura tu non puoi avvicinarti, a meno che non venga addomesticato. Addirittura si apre la bocca e si mette la testa, la propria testa nella propria bocca, ma questo è solo possibile perché questo leone è stato addomesticato. Quindi la persona mansueta ha autocontrollo perché permette di essere addomesticato da chi? Dallo Spirito Santo. Nel libro dei Proverbi è scritto 16:32: chi è lento all'ira vale più del prode guerriero. Chi ha autocontrollo vale più di chi espugna città. È più difficile controllarsi che arrabbiarsi. Ci credete voi? È più difficile controllarsi che arrabbiarsi. Per questo motivo chi ha autocontrollo vale più della forza di un guerriero, viene qui presentato in questo proverbio. E poi, andiamo avanti, la mansuetudine è avere pazienza. Lo spirito paziente vale più dello spirito alto e dello spirito altero, dice l'Ecclesiaste, nel capitolo 7, versetto 9. Leggiamo. Non ti affrettare a irritarti nel tuo spirito, perché l'irritazione riposa in seno agli stolti. È da stupidi irritarsi, arrabbiarsi. L'Ecclesiaste cosa fa? Avverte i suoi lettori a non permettere alla rabbia di muoversi e di abitare nei nostri cuori. Forse nessun'altra virtù sembra così estranea alla nostra cultura come la pazienza. Infatti abbiamo sentito anche un messaggio tempo fa quanto è difficile avere pazienza. E dobbiamo essere onesti. Vi è capitato mai di stare davanti ai fornelli per riscaldare qualcosa e con il piede a battere che sia fatto presto, oppure di perdere la pazienza davanti al computer lento che magari l'internet vuole caricare e tu stai là e gira e gira e gira e nel mio cuore gira anche l'impazienza di prenderlo e di buttarlo. E infatti mio figlio, diciamo tempo fa avevo un computer che lui stesso dice: papà, cioè già a vederti come tu stai seduto qui ad aspettare mi stai innervosendo. Cioè proprio lui non riusciva ad avere la pazienza. Oppure in fila alla cassa, alla cassa o al casello dell'autostrada, dove cerchiamo magari chi fa il furbo per trovarsi prima dell'altro, o trovarsi nel traffico della città, Francoforte, quante volte, proprio al Feierabend, come si dice. Sì. Comunque, vi siete voi trovati? Se dite di no, se dite di no, allora state, non state dicendo la verità, di questo ne sono sicuro. Viviamo in un mondo del tutto e subito e ci aspettiamo dei risultati immediati. Per cui perdere la pazienza ci rende nervosi e a volte ci porta a litigare, a essere irracondi. Però la persona mansueta dice, ok, non posso, tanto la situazione non la posso cambiare. Anche se ti stai agitando, ti stai innervosendo, per caso la situazione cambia, per caso il fornello è più veloce, per caso le macchine dicono, oh, aspetta, lì c'è una persona impaziente, lasciamola passare. Troppo bello. Ogni tanto però sogno e dico, ma quanto sarebbe bello però se la mia macchina avesse le ali per volare. Veramente. Eppure la Bibbia ci insegna a essere pazienti con gli altri come Dio lo è con noi. E ora, miei cari, vogliamo essere sinceri. Dio è paziente con noi. E come? E a volte siamo anche noi pazienti con i nostri figli? E però lo dobbiamo essere. A meno che non vogliamo sbarazzarci dei nostri figli. O no? Cioè, cosa fa l'amore? L'amore ci invita a essere pazienti. E l'amore di Dio nei nostri confronti, quanto è grande. Capite? Se noi siamo pazienti con i nostri figli perché li amiamo, no? Quanto Dio con noi. E quanto amiamo noi i fratelli in chiesa? Quando magari qualcuno diventa pesante. Posso io stesso essere pesante per qualcuno e vi chiedo di avere pazienza, come Dio ce l'ha per te, giusto? È scritto che Gesù era un uomo mansueto. Che bello leggere questo versetto in Matteo 11, 29, dove Gesù ci invita, dice, prendete su di voi il mio giogo e imparate da me. Che cosa dobbiamo imparare, miei cari? A essere mansueti, perché io sono mansueto, imparate da me. Allora, chiunque in questa sala sa come Gesù si è comportato, quale pazienza Gesù ha avuto con le persone, come le ha affrontate. E a volte magari ci è venuto quel pensiero, ma Signore, se tu sei il Signore, e questo lo hanno fatto anche gli apostoli, comanda che dei fulmini cadano e bruciano questi samaritani. Cioè addirittura i discepoli che hanno vissuto tanto tempo con Gesù diventavano impazienti davanti alla pazienza di Gesù. E avevano ordinato Gesù, fulminali! Qui il Signore ci invita a essere mansueti, di imparare da Lui. E dice, e sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. A volte dipende da noi, perché non abbiamo né pace né riposo nelle nostre anime. Sapete perché? Perché l'ira, l'impazienza, l'orgoglio proprio ci distrugge. È come una cancarena che corrode le ossa, dice nei Proverbi. Vediamo la mansuetudine di Gesù nella sottomissione al Padre, ma anche nel rapporto con gli altri, soprattutto quando lo hanno condannato, maltrattato. In Isaia 53, versetto 7 dice, maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la bocca. Miei cari, noi nemmeno permettiamo che un altro, quando stiamo vedendo che sta facendo il furbo, nemmeno permettiamo che gli facciamo aprire la bocca perché già l'abbiamo aperta noi per dimostrare i nostri diritti e per dimostrare tu con me non fai il furbo. Come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca. Allora, che cosa dobbiamo imparare da Gesù, miei cari? Che cosa dobbiamo imparare? L'orgoglio? Essere presuntuosi? Dimostrare chi veramente siamo? Sì, dobbiamo dimostrare chi veramente siamo in Cristo Gesù, tramite il frutto dello Spirito Santo, di essere mansueti. Gesù non ha reagito, non ha aperto la bocca, ha sopportato pazientemente i maltrattamenti, non ha reagito rispondendo male per male, come dice l'Apostolo Paolo, non rendete a nessuno male per male, impegnatevi a fare del bene davanti a tutti gli uomini. Quindi il mansueto non è vendicativo, miei cari. Questo ci porta al fatto che il mansueto non pratica la vendetta, quindi il mansueto non ricambia sugli altri le ferite ricevute. Il mansueto ha una mente umile che preferisce sopportare le ferite, le offese, piuttosto che restituirle. Questo è il carattere di Cristo. E miei cari, dobbiamo essere sinceri. A volte il Signore deve prendere con noi un cammino duro, sapete perché? Affinché noi impariamo che dobbiamo avere e diventare il carattere di Cristo. Il mansueto ha una mente umile e preferisce sopportare le ferite, specialmente per quanto riguarda la verità. E molti sono perseguitati oggi perché restano fermi nella fede nel Signore. L'Apostolo Pietro, parlando della sofferenza ricevuta perché ci si è comportati bene, dice, prima di Pietro, capitolo 2, versetto 21-23, dice, infatti a questo siete stati chiamati. Ascoltate bene, perché se perlomeno ci portiamo a casa solo questo versetto, allora veramente ci stiamo portando una ricchezza spirituale a casa. Infatti a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio. Per cui Gesù non solamente ha sofferto per i nostri peccati, ma ha sofferto lasciandoci anche un esempio, perché seguiate le sue orme. Ora io mi domando, quale orme noi vogliamo seguire? Quelle del mondo o quelle di Cristo? Egli non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato inganno. Oltraggiato non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Cosa faceva? Padre, non è compito mio, è compito tuo. Quando si sopporta pazientemente, senza vendicarsi, ma confidando in Dio che giudica giustamente, sapete cosa succede in questo momento? Stiamo seguendo l'esempio di Gesù. Infatti a questo siamo stati chiamati. Però sembra che questa chiamata non piace. Sicuramente, dobbiamo essere sinceri, a me non piace. Ma non piace a me, all'uomo nuovo, o a Giuliano, o alla carne? E questa è la domanda che dobbiamo chiederci, se vogliamo essere guidati dallo Spirito o dalla carne. Il problema del credente a volte è che in certi aspetti vogliamo seguire le orme di Cristo e non ci costa niente, però ci sono situazioni dove le orme di Cristo ci rende veramente difficili prenderle e prendiamo quelle del mondo. E io mi dico, da che cosa ci distinguiamo noi da quelli del mondo? Gesù non rendeva gli oltraggi, non minacciava. Cristo ha dato ai credenti un esempio di come affrontare l'ingiustizia e la persecuzione, così anche le offese e le ferite. Ci ha lasciato un esempio. Siamo chiamati a non vendicarci. Noi possiamo applicare la vendetta a volte in vari modi. Direttamente con la persona con cui abbiamo avuto problemi, offendendola. A volte diciamo delle parole che poi dopo ci pentiamo di averle dette, non salutandola, questa è anche una forma di vendetta, e anche un'altra forma di vendetta è ignorare la persona, come se non ci fosse per niente. Cioè, se quella persona per te ora non esistesse, avresti piacere. Questa è una forma di vendetta, assolutamente. E poi c'è un'altra forma indirettamente, facendo dietro le spalle un lavoro distruttivo, come la maldicenza. Questa è vendetta. E io ho chiesto anche perdono al Signore. E in questi giorni in Italia mi sono beccato diverse volte e il Signore me l'ha mostrato. Me l'ha mostrato in una forma così chiara, che sto sbagliando. Non è questo il modo, come figlio di Dio, di come ti stai comportando, di cosa stai pensando, di cosa stai dicendo di quella persona. Dalla bocca del mansueto non deve uscire cattiva parola, amarezza, rabbia, parola offensiva. Infatti in Efesini capitolo 4, versetto 31 e 32, leggiamo: via da voi ogni amarezza, ogni cruccio e ira e clamore e parola offensiva con ogni sorta di cattiveria. Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri. E cosa dice? Perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Il mansueto non ha uno spirito di vendetta, ma è pronto al perdono e a fare del bene alla persona che gli ha fatto del male, perché è consapevole che un giorno anche lui avrà bisogno del perdono. Un credente disse una volta queste parole: chi non sa perdonare rompe il ponte su cui egli stesso deve passare. Il mansueto riconosce che anche lui è un peccatore e che è stato perdonato da una montagna di peccati. Perciò perdonerà gli altri senza avere uno spirito critico o di giudizio, che è sintomo di uno spirito orgoglioso. In Colossesi capitolo 3, versetto 13, dice: sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda, se uno ha di che dolersi dell'altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Per cui la cosa che più nel mio cuore ferisce, e certamente a Dio molto di più, è quando noi non riusciamo più a sopportare l'altro. E io conosco persone che per questo motivo hanno lasciato la Chiesa, perché hanno detto: se c'è lui o lei, non ci posso essere io. E questo, miei cari, non è biblico, non è da cristiani, assolutamente. In questo caso non abbiamo capito niente della parola di Dio. Se uno ha di che dolersi di un altro, come il Signore vi ha perdonati, fate anche voi. C'è qualcuno che ti ha fatto del male o ti sta facendo del male? Rifletti. Cosa dice il Signore? Sii paziente, perdona. Lascia tutto nelle mani di Dio e chiedi a Dio cosa? Autocontrollo, affinché questo spirito non domina nel mio cuore, ma domina lo Spirito Santo a rendere il mio spirito uno spirito mansueto. Il mansueto riconosce che ha sempre da imparare. Il mansueto più crescerà nella fede cristiana, più si renderà conto che ha ancora tanto da imparare, che ha tanto bisogno del perdono di Dio, che ha tanto bisogno della pazienza di Dio. Il mansueto, meditando la scrittura, la parola di Dio, la riceve, non si oppone, ma desidera esserne trasformato. Ed ecco l'invito, miei cari, l'invito oggi pomeriggio. La parola di Dio sta parlando al tuo cuore e al mio cuore. Quanto permettiamo? Quanto sei pronto a dire: Signore, ho un problema e desidero che tu mi aiuti? Questo è quello che il Signore desidera. Quale deve essere l'atteggiamento di una persona mansueta? L'atteggiamento del mansueto è quello del piccolo Samuele, che diceva: parla, poiché il tuo servo ascolta. Un bambino l'ha detto questo, un bambino pronto a servire il Signore. Signore, parla, perché il tuo servo ascolta. Hai tu questo desiderio oggi pomeriggio nel tuo cuore di dire, Signore, parla. Ma parla anche al mio cuore. Il mansueto si lascia riprendere dagli altri. La riprensione ha una funzione curativa, miei cari, quella che spesso rifiutiamo. Il salmista dice nel Salmo 141, versetto 5, mi percuota pure il giusto. Boh, mi percuota pure il giusto. Sarà un favore, dice il salmista. Mi riprenda pure. Sarà come l'olio sul capo. Il mio capo non lo rifiuterà. Capite che spirito in questo salmista che dice ben venga, se sono da riprendere, ben venga, lo desidero. E io desidero essere ripreso dal Signore quando sbaglio. Miei cari, il nostro cuore è così ingannevole, è così ingannevole che a volte nemmeno noi ci rendiamo conto. È insanabilmente maligno. Voglio concludere. Si racconta di una donna cristiana praticante. Suo marito era un ubriacone e una sera si trovava con i suoi amici a consumare il vino. Sotto il controllo dell'alcol disse con orgoglio ai suoi amici: volete scommettere? Era già mezzanotte. Dice: volete scommettere? Che adesso andiamo a casa mia, mia moglie sta dormendo, la faccio alzare e ci preparerà la cena. No, non crediamo. Vuoi scommettere? Barcollando tutti quanti andarono a casa, svegliarono la moglie e la moglie umilmente si alzò e con gioia preparò la cena. Dopo cena uno degli uomini fu toccato dal comportamento di questa donna. Quest'uomo era un po' più sobrio degli altri. Chiese a lei come mai poteva essere così gentile, mansueta, visto che loro erano stati così stupidi e arroganti. La moglie rispose: quando mio marito ed io ci sposammo, noi eravamo entrambi peccatori. Dio si è compiaciuto di salvarmi da quella condizione. Mio marito è rimasto in quella condizione. Io tremo per il suo futuro, perché se muore così, com'è, sarà misero per sempre. Io penso al mio dovere, come cristiana e figlia di Dio e come moglie, di rendere la sua esistenza più comoda possibile. Questa risposta che veniva dalla sua mansuetudine colpì tutti quanti, compreso il marito, che la ringraziò per l'avvertimento e divenne, giusto per non entrare tanto in dettagli, divenne un credente e un buon marito. Quella donna non ha agito in base ai peccati del marito, ma ha dimostrato di essere una figlia di Dio in completa mansuetudine. Che Dio ci benedica.